Questa mattina volevo condividere con voi, guardando alla potenza dello Spirito Santo e alla grazia di Dio, alcune delle riflessioni che il Signore mi ha messo sul cuore negli ultimi tempi, in particolar modo in queste ultime settimane. E il titolo che penso che possa raccogliere il senso di quello che il Signore ha messo nel mio cuore è proprio questo: il senso delle cose di Dio. Perché questo titolo? Perché ci sono, durante queste ultime settimane, come dicevo poc'anzi, ho avuto maniera di, mi sono posti davanti diversi fatti, diverse evenienze, diverse circostanze, e il Signore mi ha parlato al cuore e mi ha detto che ogni fatto, ogni situazione, ogni cosa che Egli ci mette davanti ha bisogno di essere interpretata, ha bisogno di essere guardata, ha bisogno di essere investigata con gli occhi di Dio e non con i nostri occhi. Nella nostra vita, la nostra vita particolarmente è fatta di situazioni, è fatta di evenienze, di circostanze che si susseguono giorno dopo giorno, di eventi che si susseguono giorno dopo giorno, che noi, alcuni di questi noi li definiamo routinari. Cosa vuol dire routinari? Cioè cose che noi facciamo giorno dopo giorno senza darci troppo peso, perché per noi diventano un'abitudine, qualcosa che siamo abituati a fare. Ed altri eventi che invece sono, tra virgolette, straordinari, anche se per il Signore non c'è nulla di straordinario, perché se è vero che il Signore, che Dio ha un piano per ognuno di noi, non c'è nulla al di fuori dell'ordinario agli occhi di Dio. Proprio in alcune cose che mi sono capitate, pratiche, in questi giorni, sono state queste. A volte mi capita che mi vengano poste delle domande di varia natura, in cui mi viene chiesto un parere, mi viene chiesto di dire: ma tu cosa ne pensi riguardo a questo punto? Altre volte mi sono state fatte affermazioni in cui io sono rimasto in pietoso silenzio e non sapevo come rispondere. Altro ancora, siamo di fronte a un tempo dove ci sono altri aspetti che coinvolgono la nostra esistenza. Non ultimo, nonostante io non sia molto avvezzo ai mezzi di trasmissione, però mi è arrivato all'orecchio gli asteroidi in Russia, o altri eventi, altre circostanze, i tempi che cambiano, queste cose in cui l'uomo di Dio è chiamato ad essere portatore di luce, è chiamato a guardare queste cose con un occhio che non è l'occhio della carne, ma è l'occhio del Signore. Ancora, molte volte mi è capitato di rispondere di impulso. Cos'è una risposta di impulso? Una risposta di impulso è una risposta che parte subito, senza riflettere, senza meditare, senza pensare a quello che stiamo dicendo. E il risultato qual è stato? Il risultato è stato, dentro al mio cuore, un profondo senso di tristezza, poiché vedevo che quello era maturato da un pensiero che era un pensiero della mia carne, e non era un pensiero che era arrivato dalla grazia del Signore, dall'ispirazione, dallo Spirito Santo. Guardando queste cose, il Signore mi ha portato a riflettere nuovamente in un passo che diverso tempo fa avevo meditato, e spesso penso a questo passo, che è il passo che vorrei meditare con voi, per la grazia di Dio, questa mattina, e vi invito ad aprire le vostre Bibbie nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 16, dal versetto 13. Evangelo di Matteo, capitolo 16, dal versetto 13. Matteo 16, 13 dice: «Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figliuol dell'uomo? Ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figliuol del Dio vivente. E Gesù, replicandogli, disse: tu sei beato, Simone, figliuol di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Passiamo al versetto 21. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: tolga ciò il Dio, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Amen. Questo passo è un passaggio, un momento nella parola del Signore che è veramente stupendo. È portatore di una rivelazione incredibile ai nostri cuori. Perché? Ci sono diversi tratti, se noi investighiamo questo passo con la grazia del Signore, per mezzo dello Spirito, che lo accomunano molto a noi oggi. Qual è qui il contesto di questa situazione? Qui c'è il Signore, Gesù, in questo caso, qui siamo, c'è un colloquio tra Gesù e i suoi discepoli, dove il Signore rivolge delle domande ai suoi discepoli e chiede a loro due cose essenzialmente. Primo, cosa dice la gente che io sia? Cosa dice la gente riguardo al figliolo dell'uomo? E di fronte a questa, e poi un'altra domanda: e voi cosa dite che io sia? Di fronte a questo ci sono due risposte, che sono essenzialmente le due risposte che noi possiamo dare quando il Signore ci mette davanti un avvenimento, un fatto. Perché di fatto, quando noi affrontiamo una situazione, ci viene posta una domanda. Ci viene posta questa domanda: cosa pensate che voi io sia? Allora ci sono due tipi di risposte e le vedremo. La prima è quella che, ispirata dallo Spirito, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E l'altra invece è quella ispirata dalla carne, in cui dovrà dire: vattene via da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo. E alcuni, è bello come questo passo scinde queste cose, scinde queste due categorie di persone: voi, i discepoli del Signore, e dall'altra parte la gente. La gente è formata dagli altri, per cui qua c'è una separazione, un discernimento, discernere, cioè separare due categorie di persone: gli altri e voi. E questo è importante, perché ai tempi le persone erano combattute sulla figura di Gesù, si erano fatti molte idee su chi poteva essere il figliuolo di Dio, su chi poteva essere quel Gesù che era davanti a loro. Infatti alcuni dicevano: è Elia, altri dicevano: è Geremia, altri dicevano: forse è uno dei profeti. Questa è l'opinione che ha la gente, questa è l'opinione del nostro cuore di fronte alle evenienze di tutti i giorni. Chi pensiamo che sia Gesù? Qual è il nostro pensiero su Gesù? Qual è cosa il nostro cuore ci rivela per mezzo dello Spirito su Gesù, il figliuolo di Dio, figlio dell'Iddio vivente? D'altra parte c'erano già state in alcuni passi, poco prima, nel capitolo 14 troviamo l'episodio di Gesù sulla barca. Già lì i discepoli avevano detto, vedendo il Signore che placava i venti, sgridava i mari, dicevano: tu sei figliuolo di Dio. E ancora, se andate nel capitolo 17, ci sarà l'episodio della trasfigurazione, dove anche lì c'è una chiara rivelazione del Cristo quale figliuolo di Dio. Oggi ancora si fantastica sulla persona e sull'opera di Gesù Cristo. Il mondo ha delle opinioni. Se voi ci pensate, se ci fermiamo un attimo, noi viviamo nel mondo delle opinioni. Se guardiamo oggi intorno a noi, nei mezzi di informazione, nei media, è pieno di opinionisti. Chi è l'opinionista? L'opinione è una cosa, è un concetto, è un'idea che si ha su qualcosa di cui non si ha una certezza assoluta. Ciò che è relativo può portare un'opinione, ciò che è assoluto non ha opinione, perché è assoluto. Oggi vediamo che ci sono opinionisti di cronaca, opinionisti sportivi, opinionisti di ogni genere. Noi siamo opinionisti della parola di Dio? Questa è una domanda che il Signore ha fatto a me. Tu hai la tua opinione sulla parola di Dio? Porti la tua opinione nella parola di Dio, perché noi siamo capaci anche di aggiustare la scrittura, la parola del Signore, secondo quelli che sono le nostre idee, i nostri pensieri e le nostre opinioni, quello che noi pensiamo. Ed è qui la grande domanda che il Signore rivolge ai suoi figli, ai discepoli, a coloro che hanno deciso, scelto, che hanno detto di voler scegliere il Signore. E voi, chi dite che io sia? Allora anche questa è un'opinione, voi potete dire. È un'opinione, voi dite che io sia. Ci sono due risposte, o sì oppure no. Vedremo che sì se questa risposta è della carne. Se questa risposta è una risposta che viene dalla nostra carne, dal nostro background, dalle nostre conoscenze, quella è una opinione. Se invece questa parola è una rivelazione di Dio, allora quella non è un'opinione, ma è assoluta. Ciò che è assoluto non è un'opinione. Altrimenti il rischio è di aprire tanto la bocca, di dire tante parole, ma di non portare nulla, di non portare nessun valore aggiunto. Anzi, come vedremo, di essere di scandalo, cioè di inciampo, piuttosto che di essere portatori della parola di Dio, di essere quei luminari, quelle luci che devono essere poste su un monte affinché la gente veda, vedendo le opere che quei luminari, illuminati dalla grazia di Dio, producono, glorificare il Dio vivente. Questo è essere luminare, non parlare. Quindi qui abbiamo due situazioni distinte. La prima, al versetto 15 del capitolo 16, dice: Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figliolo del Dio vivente. E Gesù replicando gli disse: tu sei beato Simone, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Dall'altra parte invece Gesù comincia a esporre quello che gli sarebbe dovuto accadere. Ha cominciato a esporre, dice, è bello, da quell'ora, quindi c'è proprio un cambiamento, qualcosa che da quel momento, quindi un passo avanti, da quell'ora Gesù cominciò a esporre quello che gli sarebbe dovuto accadere, che avrebbe dovuto soffrire, come diceva la parola, che avrebbe dovuto morire per poi risuscitare il terzo giorno. E la risposta di Pietro la vedremo, e gli dice: tolga il Dio ciò da te. Allora, la condizione di beatitudine, poiché il Signore Gesù dirà a Pietro: tu sei beato, Simone, derivava dal fatto, perché c'è un perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo. La condizione di beatitudine è la rivelazione del Padre mio che è nei cieli. È quella la rivelazione, la condizione di beatitudine, non carne e sangue, ma la rivelazione del Padre mio che è nei cieli. E allora comincia a delinearsi abbastanza bene, dovrebbe, perlomeno il mio cuore lo ha fatto, delinearsi abbastanza bene, che ci sono due fonti di approvvigionamento al quale noi possiamo attingere. La prima fonte di approvvigionamento, quella più naturale, è quella della carne e del sangue, mentre l'altra è la rivelazione del Padre che è nei cieli. La domanda che il Signore ha posto a me: tu a quale di queste due vuoi attingere? Quale di queste due persegui? Qual è lo scopo della tua vita? Attingere dalla carne e dal sangue, quella da cui io ti ho tolto, perché tu non eri capace di far niente e ti ho donato uno spirito affinché ti potessi guidare. Vuoi continuare a intestardirti, ad attingere dalla carne e dal sangue, da quelli che sono i tuoi pensieri, da quello che ribolle sulla tavola del tuo cuore? O veramente riconosci, hai riconosciuto nel tuo cuore che tu vuoi vivere dalla rivelazione del Padre? Questa è una domanda fondamentale, un punto chiave della nostra vita, a cui noi dovremmo riflettere veramente, perché qui c'è il senso, veramente, il senso della cosa di Dio. In una battaglia, d'altra parte, come ci ricorda l'Epistola agli Efesini, in una battaglia che non è contro carne e sangue, ma bensì è contro i principati, le potestà, le potenze che sono celesti, chi è lo stolto che attingerebbe dalla propria carne, dal proprio sangue, per combattere contro queste cose? Beh, spesso e volentieri la risposta è noi, io sono quello stolto che attinge da queste cose, per combattere contro qualcosa con cui non posso combattere. Per cui Cristo è venuto per combattere, per vincere il mondo. È venuto Cristo, un altro uomo, il Dio che si è fatto uomo, per vincere queste cose. Ed è bello vedere, bello o tremendo, grazie a Dio che è bello che ci fa vedere queste cose, che andare dietro all'ispirazione con cui abbiamo camminato un tempo della carne e del sangue porta delle conseguenze. Qui vediamo che Gesù ha cominciato, come ho detto prima, a parlare di quello che avrebbe sofferto, di quello che avrebbe dovuto essere il suo mandato, il suo cammino. E qui c'è la reazione di una reazione tipica della carne che è viva, una tipica reazione di soprassalto che reagisce, di impulso, che scatta. E questo è un punto chiave, un punto fondamentale. Ciò che io recepisco, tra virgolette, ciò che io recepisco, quello che arriva a me, è quello che suscita la mia reazione. Questo è un punto chiave, un punto fondamentale. Perché il Signore, e questo qui, questa è una cosa meravigliosa, in questo passo dice anche, doveva essere ucciso e risuscitare il terzo giorno, ma questo noi non lo vediamo, non ci arriva questo. Ci sono degli studi scientifici, e questo è, lo cito perché è veramente vero, che quando ci viene detto una cosa che ci fa scattare, noi quello dopo non lo sentiamo neanche, sparisce. Quello che c'è dopo, noi vediamo quello che ci arriva prima e reagiamo per quello, e quello che c'è dopo, che sono le promesse, le verità di Dio, è come se non esistessero, come se non esistessero. Quello che c'è dopo, le grandi verità, quello a cui ci dovremmo acchiappare, sparisce, è dissolto. E qui c'era Dio che diceva morire, sì, il Signore, ma risuscitare il terzo giorno. E questo è quello che noi recepiamo. La resurrezione non c'era, era quasi come se non l'avesse detto. E allora è come se qualcuno ci desse un pizzicotto. Qualcuno ci dà un pizzicotto, noi scattiamo. Ovvio, sentiamo del dolore. E così è uguale, spiritualmente. Quando noi giudichiamo le cose con la carne, veniamo con punti, punzionati in qualche maniera. Quello che è la nostra attitudine, quello che è la nostra reazione, è scattare. Senza pensare, senza riflettere, senza guardare addentro alle cose di Dio, ma guardare piuttosto alle cose degli uomini. E qui la risposta di Pietro è una risposta che dovrebbe farci pensare, perché qui c'era Pietro, ma qui ci siamo anche noi in questo genere di risposta. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo, tolga ciò il Dio, altre traduzioni dicono, il Dio te ne liberi, oppure sia esso lontano da te. Ma in Marco viene detto, nel capitolo 3, versetto 20, poi entrò in una casa, qui si parla di Gesù, all'inizio del suo mandato, e la moltitudine si adunò di nuovo, talché egli ed i suoi non potevano neppure prendere cibo. Ora i suoi parenti, udito ciò, vennero per impadronirsi di lui, perché gli dicevano, è fuori di sé. Ma che arroganza, che orgoglio, che presunzione! Andare davanti al Signore, andare davanti a Dio e di sapere cosa è meglio per noi. E non solo, non ci limitiamo ad essere arroganti, superbi al punto di sapere cosa è meglio per noi, ma sappiamo anche cosa è bene per gli altri. Noi sappiamo dire come le persone devono camminare, come le persone dovrebbero vivere. Siamo dei maestri spietati, quando Dio non è stato spietato con noi, che avremmo dovuto morire. Oppure quando ci manda qualcosa il Signore, io ho visto cose negli ultimi periodi che mi hanno veramente parlato, mi ha detto quando il Signore manda qualcosa nella nostra vita è perché ci deve essere uno spunto di riflessione, ci deve essere qualcosa. Il Signore non parla mai a vanvera come facciamo noi, non apre mai la bocca in vano come noi invece siamo avvezzi a fare. E così invece di affidarci alla voce, alle parole del consigliere ammirabile, dell'unico che è prodigo di veri, di consigli, perché non sono cose vere, ma sono la verità. Le cose vere non sono la verità. Stiamo attenti alle cose vere, perché le cose vere non sono la verità. Di verità ce n'è una sola. Quello che può essere vero agli occhi nostri, spesso è falso agli occhi di Dio. Le cose vere non sono la verità. E ancora, mi piace molto perché riveste questo pensiero ciò che il Signore, Dio, dirà a Giobbe. Giobbe capitolo 38, versetto 2 dice, chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Orsù, cingiti lombi come un prode, io ti farò delle domande, tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo. Sei tanta intelligenza. Eppure noi a volte ci cingiamo come dei prodi, ci innalziamo davanti a Dio con le nostre richieste, con le nostre piagnistei. E non sono cose che suscita il Signore nel nostro cuore, perché quelle sarebbero cose fatte secondo la sua volontà, ma sono cose che sorgono nel nostro cuore a cagione della nostra iniquità, a cagione del nostro peccato, a cagione di quello a cui noi ci aggrappiamo gelosamente, a quelli che sono i veri e reali tesori su cui noi mettiamo le nostre mani e che non vogliamo che ci vengano sottratti. Chi è quindi che si ispira? Chi è che... Qual è il mio modo di rapportarmi davanti ai pensieri di Dio? Perché il Signore dice in Isaia capitolo 55 che i suoi pensieri sono ben al di sopra dei nostri pensieri. Come il cielo è al di sopra della terra, così le mie vie sono al di sopra delle vostre vie. Allora se questo rimane un pensiero, non serve a niente. Questo deve essere una cosa assorbita per fede dal nostro cuore, perché il cielo sovrasta la terra, e se le vie di Dio sono al di sopra della terra come il cielo è di sopra della terra, ecco che i pensieri di Dio sovrastano i nostri pensieri. Cosa vuol dire li sovrastano? Che li fanno sparire, che ci stanno sopra, che li coprono, perché i nostri pensieri sono solo iniquità, sono solo ingiustizia, sono frode, sono calunnia, tutte quelle cose che sono il frutto della carne. Quindi l'ispirazione, cioè affidarsi, credere a quelle cose, non potrà far altro che far germogliare in noi quel genere di pensieri. E qui è chiaro che ci sono, come ho detto prima, due tipi di ispirazioni. Ispirazione data dalla rivelazione del Padre che è nei cieli e la rivelazione della carne, che non è nient'altro che quella di Satana. Infatti il Signore dirà: vattene via da me Satana, poiché tu sei di scandalo. Il senso proprio del verbo non è il senso, è proprio non ponimento, non ti curi delle cose di Dio. Perché uno non si cura delle cose di Dio? Perché è troppo impegnato a curarsi delle altre cose. Noi non possiamo curare le cose di Dio e le nostre cose. Tant'è che il Signore ha detto: chi vuol venire dietro di me rinuncia a se stesso, prende la sua croce e mi segua. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi si cura delle cose di Dio, chi desidera curare le cose di Dio, deve per forza rinunciare alle altre. Non c'è la via di mezzo. La condizione di neutralità o di tiepidezza è una cosa che non è prevista dal Signore. Non c'è sono un po' credente o sono un po' cristiano. No, cioè sono un figlio di Dio, oppure non lo sono. E vedremo dopo che lo Spirito Santo, la presenza dello Spirito Santo, è la condizione necessaria e sufficiente che attesta il figlio di Dio, la presenza dello Spirito Santo. Mi piace, rileggevo un pochino l'epistola ai Galati in questo periodo, ciò che dice Paolo in Galati capitolo 1 al versetto 15, quando dice: quando il Dio che mi aveva appartato fin dal seno di mia madre mi ha chiamato mediante la sua grazia e si compiacque di rivelare in me il suo figliuolo perché io l'annunziassi fra i gentili, io non mi consigliai con carne e sangue. È qualcosa di meraviglioso questo passo. Io non mi consigliai con carne e sangue. Quando Dio lo chiamò, l'apostolo Paolo, sappiamo il mandato che il Signore ha affidato all'apostolo Paolo, io non mi consigliai con carne e sangue. È veramente qualcosa di meraviglioso quando noi per grazia recepiamo per mezzo dello Spirito che consigliarsi con carne e sangue porta solo a dove carne e sangue sono stati reputati. Qual è la fine reputata per la carne e sangue? La morte. Ed è chiaro, quando noi ci affidiamo a quello, andremo dove carne e sangue vanno, alla morte. Questo è quanto. E quando noi ci affidiamo a carne e sangue, come dice la parola, noi diventiamo di scandalo, di inciampo per noi stessi, poiché camminiamo con tutto, tranne che con lo Spirito Santo, ma anche per coloro che ci stanno intorno. E questa è una cosa importante, una cosa veramente su cui dovremmo riflettere, perché la Chiesa, anche la Chiesa, è un corpo, è un insieme di membra, se uno soffre gli altri soffrono, dice la parola di Dio. Quindi se noi ci affidiamo a carne e sangue, se viviamo a carne e sangue, se non portiamo il dono del nostro, il dono dello Spirito Santo, quello che lo Spirito Santo ci dà, ecco che noi siamo di scandalo, di inciampo per coloro, per noi primariamente, perché camminiamo zoppi, sciancati, sviati, cioè fuori di via, e anche per coloro che ci stanno attorno. E ho voluto prendere due esempi dalla scrittura, ovviamente, che potessero rendere un pochino conto di quello che è il nostro atteggiamento. E il primo è raccolto in Matteo, capitolo 26, versetto 33, dove è scritto che Pietro, rispondendo, gli disse: «Quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». E Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte». E ancora, quello che noi facciamo, perché questa è la nostra attitudine: «Quando anche mi convenisse morir teco, però io non ti rinnegherò». E lo stesso dissero pure tutti gli altri discepoli. E questo è un passo veramente che ci deve parlare, perché noi a volte per il nostro impulso diciamo queste cose, ci innalziamo la nostra superbia a dire queste cose. Gli altri sì, ma io non ti rinnegherò, Signore, perché io ho delle qualità, io non ti posso rinnegare, Signore. O ancora in Giovanni al capitolo 18, allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse e percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Quel servo aveva nome Malco, per il che Gesù disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, non berrò io il calice che il Padre mi ha dato. E ancora, interveniamo, siamo avvezzi ad intervenire, a fare cose senza pensare. Cose dettate ancora dalla nostra carne, dai nostri pensieri. Come disse prima Pietro, questo non ti deve mai avvenire. E questi pensieri portano anche delle azioni. L'azione qual era in questo caso? Prendere la spada e recidere l'orecchio del servo proprio per difendere Gesù. Quasi come pensassimo che Dio non fosse capace di difendersi da solo. Quando disse io sono, caddero tutti per terra, solo dicendo io sono. Questo ha un connotato puramente spirituale, proprio per farci riflettere un passo meraviglioso nell'Epistola di Giacomo, dove dice: questo lo sapete, fratelli miei diletti, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, tardo nel parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non mette in atto la giustizia di Dio. Questo è un passo stupendo. L'ira dell'uomo non mette in atto la giustizia di Dio. Noi siamo pronti a fare giustizia, a giustiziare anche le persone, ma l'ira dell'uomo, quello che sorge dai nostri pensieri, dalla nostra iniquità, non è quello che mette in atto la giustizia di Dio. Proprio perché il Signore dirà: beati gli affamati e assetati di giustizia, ed essi saranno saziati, perché c'è un'altra giustizia che non è la giustizia degli uomini, ma è la giustizia di Dio. Ed è quella che noi siamo chiamati ad investigare, la giustizia di Dio. Perché la giustizia dell'uomo non la metti in opera, la giustizia di Dio. Non la metti in opera. Metti in opera i nostri propositi, quelli li metti in opera. I nostri pensieri, quello che coviamo nelle stanze più remote del nostro cuore per fare del male agli altri. E queste sono cose fondamentali, perché non la carne, questo è ciò che rivela la carne e il sangue. Dall'altra parte, come abbiamo visto prima, e questo è il secondo punto che volevo, che contrasta la rivelazione ovviamente della carne e il sangue, che è la rivelazione del Padre che è nei cieli. L'Apostolo Paolo nella prima epistola ai Corinzi ha due o tre versetti a cui io ci sono estremamente affezionato, sono meravigliosi, per me sono stati portatori di grande rivelazione. Ancora oggi, quando medito su queste cose, vado a attingere in quel passo, perché il Signore riporti saviezza, riporti intelligenza a questo mio cuore, che è come il cuore di tutti gli altri. Colui che vi parla vive, ha vissuto questa esperienza, come il cuore di tutti gli altri. e ho bisogno di attingere alla parola di Dio, vivificata dallo Spirito Santo, affinché mi renda sabio e non cada nei tranelli a cui io sono soggetto, come tutti voi. Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 9. Ma come scritto, le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che l'amano. Ma noi le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Infatti chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non per lo Spirito di Dio. Molte cose Dio ha preparato per coloro che amano. Ci sono una quantità di cose, un insieme di cose ininvestigabili e che non si possono contare, che Dio ha preparato per coloro che le amano. Ma queste cose non possono essere cercate e non possono essere trovate, come ci ricordava anche il fratello questa mattina, per mezzo della nostra attitudine. Perché c'è uno solo, che conosce le cose di Dio, lo Spirito di Dio. Quando lo Spirito di Dio dimora in noi, vive in noi, allora noi viviamo per esso. Gesù, sapendo questo, ha proprio detto: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente, perché è necessario che la presenza di Dio sia in noi, è una cosa necessaria. Altrimenti a volte penso: tu Signore mi hai rivelato la salvezza che io diridevo, hai mai rivelato delle cose eccelse che io leggevo e mi sembravano lettera morta. E allora perché tutto quello che sto vivendo, quello che è adesso, quello che è il dopo, io dovrei viverlo con l'attitudine con cui lo vivevo prima? Che utilità c'è, fratelli e sorelle, onestamente, a vedere senza discernere, a udire senza intendere? C'è un passo nella parola di Dio: affinché vedano e non discernano, affinché odano e non intendano. Che utilità c'è avere questo genere di vita se non c'è la rivelazione dall'alto? Che utilità c'è a guardare le cose che stanno accadendo, che sono intorno a noi, senza discernimento? O ad ascoltare un mucchio di cose, tutto quello che oggi ci viene propinato, senza intenderlo? Nessuna utilità. Abbiamo la radio, abbiamo la televisione, abbiamo internet, abbiamo i videogiochi, abbiamo qualsiasi cosa, che ogni cosa è portatore di un messaggio. Non c'è niente in questa terra, in questo mondo, che non porti un messaggio. E questo messaggio è necessario che figli di Dio, dotati dello Spirito di Dio, discernano quel messaggio con occhi che siano gli occhi del Signore, non con gli occhi della carne. Altrimenti che utilità c'è? Dov'è illuminare? Voglio dire, dov'è illuminare? E la luce del mondo è il Signore Gesù. E solo se il Signore dimora nel nostro cuore, noi saremo luce. Altrimenti saremo quello che eravamo prima, quando l'Apostolo Paolo dice, attenzione, dice sì, voi eravate nelle tenebre, ma dice anche che voi eravate tenebra, che è molto peggio di essere nelle tenebre, è essere tenebra. Ma il Signore ha portato luce nella nostra vita. Quindi noi camminiamo come figli di luce. E chi si affida a Dio, è un uomo che per la grazia del Signore, o una donna che per la grazia del Signore ha capito, ha recepito, per la grazia, per la rivelazione dello Spirito, che senza Dio non può andare avanti. Per affidarsi, anche umanamente parlando, per affidarsi a un altro, bisogna sapere quando uno è malato, quando uno riesce a muoversi, quando uno ha bisogno di un'altra persona per fare le cose normali che noi facciamo tutti i giorni. Si affida perché? Perché sa che non è in grado di farlo, anche per essere accompagnato, anche per essere solo aiutato a camminare. Sa di non farcela da solo, allora si appoggia su qualcun altro. E così è anche spiritualmente, non è diversa la cosa. Se il nostro cuore non è umile, ma è un cuore superbo, non andremo mai da Dio non andremo mai al Signore, siamo onesti. Se non ci abbassiamo, se non annichiliamo noi stessi prendendo forma di servi, come fece il nostro amato Signore, non andremo mai a ricercare la guida e la volontà di Dio, perché ne abbiamo già un'altra che la sovrasta, quello che dicevo prima, se i pensieri di Dio non sovrastano i nostri e la nostra mente viene racchiusa dentro quella che è la mente del Signore, state tranquilli che non andremo mai a cercare la guida dello Spirito Santo e la guida di Dio. E questo è tipicamente l'atteggiamento di colui che è povero in spirito, di colui che sa di essere povero, colui che sa di non avere niente, colui che sa che tutto gli è donato, non che tutto gli è dovuto, che tutto gli è donato, ed è molto diversa come cosa. Il Signore a noi non ci deve proprio niente, però ci ha dato tutto. Questa è la grande differenza. Noi pensiamo che ci debba essere tutto dovuto e non diamo. Il Signore invece non ci deve proprio niente e ci ha dato tutto. Questa è la verità dell'Evangelo, fratelli. Perché noi, senza la rivelazione dello Spirito Santo, sapete come siamo? Romani capitolo 3, versetto 11. Non v'è alcuno che abbia intendimento. E non è cambiata la situazione, non è cambiata. Se noi non ci affidiamo alla guida dello Spirito Santo, colui che, di cui è scritto in Giovanni capitolo 16, versetto 13, egli vi guiderà in tutta la verità, se non ci affidiamo allo Spirito Santo, noi rimaniamo come quelli di Romani 3, 11. Non vi è alcuno che abbia intendimento, che ricerchi Dio. Non è cambiata questa situazione. Lo eravamo prima, scevri, privi dello Spirito Santo, e se oggi viviamo per la carne, è ancora quella medesima condizione. Non abbiamo intendimento, siamo privi di senno, non abbiamo il senso delle cose di Dio, ma altresì, come dovete dire il Signore Gesù a Pietro, ha il senso delle cose degli uomini. Questa è la verità. E questo è proprio quello che dice il Signore alla fine, per quello che ho insistito sulla mente di Cristo, proprio alla fine di quel capitolo 2 di Prima Corinzi, il Signore Paolo, per rivelazione dello Spirito, dirà: ma noi abbiamo la mente di Cristo. Fratelli, noi siamo stati, c'è stato fatto un dono meraviglioso, e io ho riflettuto su questa cosa, mi è stato fatto un dono meraviglioso, lo Spirito Santo, la presenza di Dio in noi, siamo stati fatti il tempio dello Spirito Santo. Allora perché mi ostino ancora oggi a non camminare per lo Spirito, a non camminare secondo l'ispirazione dello Spirito Santo? Perché ancora oggi mi ostino a vivere da pezzente, senza guardare al Signore, alle cose di Dio? Quindi ci sono due approcci che possiamo seguire. Uno è l'approccio della carne. L'approccio della carne è l'approccio del credente che viene descritto, se leggerete anche il capitolo 3 di Corinzi, viene descritto come: voi siete carnali, dovrà dire Paolo ai Corinzi. Io avrei voluto parlarvi di cose spirituali, ma non ho potuto farlo. Non ho potuto farlo, perché voi siete ancora carnali, ci sono ancora maldicenze, ipocrisie, contese tra di voi. Come farà lo Spirito di Dio a parlarci delle sue meraviglie, delle sue eccellenze, se noi viviamo ancora nella carne? Come farà? E anche in Ebrei, capitolo 5, noi vivremo sempre, ancora ci devono essere annunziati le cose basi, i fondamenti degli oracoli di Dio, quando invece dovremo aspirare al cibo piuttosto solido, e invece siamo ancora lì. Non camminiamo, ci fermiamo, ci arrestiamo. Fratelli, ricerchiamo la potenza dello Spirito Santo. Ricerchiamo la potenza dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non è un opinionista. Lo Spirito Santo è colui che ci fa dire che Gesù Cristo diceva: in verità vi dico. Non diceva: beh, penso che... No, il credente non pensa. Il credente che ha avuto la rivelazione dello Spirito Santo, come i profeti dicevano il Signore ha detto o è scritto, il credente che ha avuto la rivelazione dello Spirito Santo parla per bocca dello Spirito Santo e per bocca di Dio. E Dio non ha un opinionista, Dio non ha opinioni. Caviamoci dalla mente, dalla testa e dal cuore, per la grazia del Signore, che noi dobbiamo avere un'opinione sulle cose. Noi dobbiamo avere l'unica vera certezza assoluta, che è quella dello Spirito Santo. Perché c'è uno che guida con ogni cosa, uno che guida in tutta la verità, uno che ci fa camminare con Dio, ed è lo Spirito Santo. E così anche, finisco, anche la testimonianza, che non ho occasione di prendere, è così, anche la testimonianza. Vi voglio raccontare un aneddoto. Qualche tempo fa mi è capitato di parlare con una persona delle cose di Dio, testimoniavo delle cose di Dio, e alla fine ho sentito nel cuore un po' di tristezza, dicevo, ma Signore, perché? Perché non c'era potenza in quello che dicevo, non c'era potenza, io posso parlare, prendere la Bibbia, annunciargliela, parola per parola, ma se non c'è la potenza dello Spirito Santo, perché solo lo Spirito può raggiungere un cuore, solo lo Spirito può spezzare la pietra più dura, come ha fatto con la mia pietra, il mio cuore, che era duro e avverso alle cose di Dio. Ricerchiamo piuttosto, stiamo fermi e aspettiamo la potenza che viene dall'alto, così come venne detto ai discepoli, aspettate di essere ricoperti di potenza dall'alto, ricerchiamo la potenza dello Spirito Santo, ricerchiamola, accostiamoci a Dio con fiducia, perché Dio è un donatore. Ci è stato ricordato, Dio è un donatore, Dio dona, e non ci donerà Egli lo Spirito? Se nel nostro cuore c'è veramente il desiderio, come dice la parola, di entrare nelle profondità della parola di Dio, di entrare nella profondità delle cose di Dio, con lo scopo di dare gloria al nostro Signore, non con lo scopo di innalzare noi stessi, ma con lo scopo di dare gloria al nostro Signore. E veramente il Signore ci guidi, ci illumini. E voglio leggere un ultimo passo insieme, Giovanni, capitolo 16. Che è quello che il Signore veramente vorrei, desidero che il Signore possa veramente piantare nel nostro cuore. Giovanni capitolo 16, dal versetto 12, dice: molte cose ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. E vi annunzierà le cose a venire, Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Fratelli, c'è solo uno che può glorificare Dio, ed è lo Spirito Santo. C'è solo uno che rende testimonianza di Dio, Egli testimonierà di me, è scritto, ed è lo Spirito Santo. Fratelli, ricerchiamo veramente la presenza di Dio e dello Spirito per evitare di camminare per la carne e adempiere i desideri della carne. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.